oggi, diciamo che dopo la giornata di ieri, che era un po' introduttiva, serviva un po', e come uno quando si va in montagna qualche giorno, non è che alla prima camminata va sul Monte Bianco o sul Monte Rosa, insomma, no? Magari fa un giretto per sgranchire un po' le gambe. Magari oggi cominciamo a fare qualche passettino in più. Continuando nel nostro percorso e invocando Maria per mantenere sempre alto il livello di ascolto interiore della voce e dell'agire dello spirito in questi giorni, proviamo quest'oggi a soffermarci sulle due chiamate di cui abbiamo sentito parlare ieri, per approfondire un po' questo tema, per comprenderlo di più. E mentre meditavo e preparavo e mi preparavo a questi giorni, mi saliva dentro una domanda con una certa insistenza: come mettere insieme il lago e il monte? Sono due chiamate o sono un'unica chiamata? E mi dicevo, e allora perché questa distinzione? La suora del Lago d'Orta direbbe, lì il lago e il monte sono insieme, per la verità i laghi del nord Italia sono abbastanza così caratterizzati. E poi mi chiedevo, perché questo verbo solo in una? E perché questo verbo si ripresenta più volte nel Vangelo, ma sempre solo per i dodici? E allora mi sono detto, devi metterti ad ascoltare ancora per poter comprendere e capire. E piano piano il primo elemento che si evidenziava e si evidenzia è questo, che nella chiamata del monte sia i dodici e la folla seguivano Gesù, e inizialmente sia per la folla e per i dodici inizialmente si usa lo stesso verbo del lago. Poi, giunti sul monte, per i dodici il verbo della chiamata cambia. E allora questo mi fa pensare che siamo di fronte certamente a una chiamata, alla chiamata, perché la chiamata è una, però certamente noi dobbiamo dire che ci sono poi all'interno della chiamata, ci sono delle, diciamo così, delle specificazioni o dei piani che si distinguono, perché poi la chiamata si declina nella forma del lago per alcuni, per altri si declina nella forma del monte. Cosa intendiamo dire? Potremmo dire così, che il discepolo, i dodici, sono coloro che cominciano, come tutti, dalla chiamata del lago. ma poi sente che questa sua chiamata diventa quella del monte. Perciò, per il discepolo, l'essere discepolo, il vivere come discepolo, come consacrato, domanda questo passaggio che in questi giorni potremmo sperare di poter vivere, il passaggio dal lago al monte, da un modo di seguire Gesù ad un altro. Non perché, dicevamo ieri, uno sia sbagliato. No, non c'è un modo perfetto e uno sbagliato. Non è neanche uno migliore dell'altro. È semplicemente una specificazione. È una personalizzazione della chiamata. Perciò stamattina ci fermiamo ancora su Marco 3:13. Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Il verbo chiamare a sé esteriormente sembra lasciare intendere che Gesù abbia soltanto proclamato ad alta voce davanti alla folla dei nomi. Ma se noi andiamo oltre, andiamo più in profondità, comprendiamo il suo senso invece più profondo di questo chiamare a sé. Perché per comprendere questo verbo chiamare, che abbiamo visto è un chiamare a sé, bisogna dire che il Vangelo aggiunge quelli che voleva, che sarebbe meglio, o se volete, sarebbe per aiutare a comprenderlo di più, questo quelli che voleva, si potrebbe anche dire quelli che lui aveva in cuore, nel cuore. Quindi Gesù sul monte chiama quelli che aveva in cuore, che si staccano da tutti gli altri, escono e vanno verso di lui. Dobbiamo poi aggiungere che tutto questo diventa ancora più pregnante dall'aggiunta nel testo dell'autos, che di per sé, dal punto di vista grammaticale, non era necessario al testo, alla frase, perché sarebbe stata in piedi e sensata anche senza, perché il testo dice: salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono. Invece il testo aggiunge da lui, e questa insistenza dice che il riferimento è proprio con la sua persona, che la chiamata è alla sua persona. Perciò questo portava nel cuore, quelli che lui portava nel cuore, dice una intensità e uno spessore di affetto da parte di Gesù nel riguardo di questi 12. Ecco che è qui la specificazione ulteriore, perché non si dice lo seguirono, ma andarono presso di lui, prosauton, che vuol dire stare con lui. Quindi indica uno stare insieme a una persona. È chiaro? Abbiamo per ora descritto il testo. Proviamo adesso a riflettere un po' su questo. Che cosa emerge da questa chiamata del monte, che non è, ripeto, quella giusta e quella del lago è sbagliata? No, non è che quella del monte è migliore di quella del lago. No, non è che quella del monte è per quelli dell'elite e quelli del lago. No. Quindi via questi schemi, perché noi ce li abbiamo tutti, ce li abbiamo tutti in mente queste cose, Quindi sempre, tenete sempre pronto un bel contenitore per il non recuperabile. Questi schemi dentro lì, la Chiesa deve avere per il non recuperabile deve avere un bel, perché ne ha di cose da mettere dentro lì, no? Perché penso che l'immagine di Dio che dobbiamo mettere nel non recuperabile, noi ne abbiamo, è bella grossa quella. E quindi, provando ad approfondire e a stare in ascolto di questo, la cosa che mi arriva, non so se arriva anche a voi, per me la cosa che arriva è questa. Cioè, io mi sono messo là, in mezzo alla folla, e a un certo punto sento, prima di tutto vedo il suo sguardo che mi cerca, vedo il suo sguardo che mi cerca, e a un certo punto mi si ferma su di me e dice il mio nome. Ora, questa cosa mi fa arrivare un desiderio di Gesù verso di me, perché mi sento cercato da Lui. Diciamo che il focus di questa chiamata sta anzitutto in questo desiderio che Gesù ha nei riguardi dei dodici. Cioè, qual è questo desiderio? È il desiderio che Lui ha nel cuore per ciascuno di loro, ed è un desiderio di averli presso di sé. C'è anche un altro elemento nel testo che mi ha fatto anche questo qui un po' meditare, perché c'è questa parola che poi è legata a un verbo, che è abbastanza rara, riferita a Gesù. Cioè, il testo dice: chiamò a sé quelli che voleva. Non è frequente vedere questa parola, questo verbo riferito a Gesù. Allora mi sono chiesto dove e quando questo io voglio di Gesù. Ecco, l'ho trovato, per la verità, più esplicito ancora, e l'ho trovato in Giovanni 17, 24. Lo leggiamo così, diventa più esplicito. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato. Credo che questo testo ci aiuti a comprendere un pochino alcune sfumature di questo quelli che lui voleva, quelli che Gesù ha voluto. E significa, lui prega e dice al Padre: voglio che quelli che mi hai dato, i dodici, siano anch'essi con me dove sono io. Vedete che ritorna questo desiderio di Gesù di questo rapporto stretto tra lui e questo finalizzato al fatto che contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato poiché mi hai amato. Quindi questo rapporto, diciamo così, speciale, particolare, che non è sempre da mettere sopra o sotto, fare la scala, perché non siamo nella casta, No, non c'entrano niente quelle cose. Questo è un rapporto che ha la sua particolarità e questo è finalizzato affinché questi possano contemplare la mia gloria, quindi perché questi possano arrivare a una conoscenza di Gesù, di me, a conoscere la mia e a contemplare la mia gloria, quella che tu mi hai dato. Quando poi sono arrivato qui, mi si è aperto una luce, guardo l'ora, e mi son detto, Marco 9, 2 e seguenti. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra poteva renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi, eccetera». Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce, «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più niente e nessuno se non Gesù solo con loro. Hanno proprio visto quel giorno, hanno contemplato la sua gloria. Quando lo vedranno risorto, i tre diranno, ma noi l'avevamo, ecco perché ci aveva detto gli altri. Secondo gli altri sinottici, Marco non lo dice, ecco perché ci aveva detto, scesi dal monte, di non parlare di niente e a nessuno di quello che avevamo contemplato. Voi capite che cos'è? Vuol dire l'essere chiamati dentro a un'esperienza, a una conoscenza di Gesù che è particolare. Non perché la folla non debba conoscere Gesù, è chiaro? Cioè, non fate mai questa scala, e più e meno, serie A, serie B, prima, seconda classe. Questo c'è alle ferrovie dello Stato e c'è da altre parti. Nel regno di Dio non ci sta, Non ci sta, anche perché lui l'ha subito tolta e ha detto guardate che gli ultimi sono i primi, punto. Casomai, come sempre, anche in questo caso la medaglia ha due facce e per cui certamente Gesù non ha chiesto alla folla di morire crocifisso, ma l'ha chiesto a quelli del monte, mica l'ha chiesto a quelli del lago. Allora la prima sottolineatura è questa, è chiederci se io mi sento coinvolto in questa chiamata, oggi, che sia successo, presumo di sì, perché sennò non sareste qui, e se oggi io mi sento coinvolta dentro a questa chiamata, e se oggi come sento e mi sento e vivo questo mio rapporto con il Signore, questo mio legame col Signore Gesù, come lo sento più da lago, da monte, o sono un po' a metà, o a volte sono su, a volte sono giù, vado su, poi scivolo giù, a volte è più comodo il lago, perché la montagna è sempre un po' più faticosa da salire. Perché star là sul lago, la chiamata, però non è tanto stretta, appunto, dicevamo ieri, è stralage e per cui mi posso muovere un po', no? Mi sento più a mio agio, nel senso che posso fare un po' anche quello che voglio io. Attenzione, torno a ieri, alla spiegazione di ieri. Attenzione che un problema è, una questione è lo so, lo sento. Sono due cose diverse. Lo so che la mia chiamata è quella del monte, ma dire la sento è un'altra cosa. È chiaro? Perché io posso saperla e non sentirla. Io devo dire, siccome facevo riferimento al fatto che anche queste meditazioni non sono nate così, queste meditazioni devo dire che nascono, e in questo mi ci metto dentro anch'io, queste meditazioni nascono anche dall'aver percepito nel gruppo del monte, non l'uomo nel gruppo di quelli che stanno sul monte, di quelli scelti, la fatica da una parte o dall'altra parte del vivere come dodici, ma senza sentirla più, quella chiamata lì, del vivere come quelli del monte, ma alla maniera del lago, non so se mi spiego, solo che questo è io credo che questa qui è una questione che non si vede, ma il problema è che questa cosa qui è quella che sotto sotto è quella che è causa di poi di tanti malesseri e di tante cose, no? Cioè, io non credo che una comunità di discepoli che appunto vivono e hanno ricevuto la chiamata del monte e vivono alla maniera del lago, possano essere capaci di essere segno, profezia, testimonianza de che. E quelli del lago che li guardano, li vedono e li trovano tali e quali. E quel non c'è. Io ho proprio in mente alcune così per religiosi così che ho incontrato e che incontro magari qualcuno anche diciamo un po' la compagna, e vedo proprio che si è impaludato là al lago, si è impaludato lì perché lo sa, il problema è che non lo sente. Mi spiego? Cioè, se sa che il Signore mi guarda, mi ha guardato, mi ha cercato, mi guarda, mi cerca in questo modo. Il problema è che questa cosa su di me non mi fa provare niente, non mi fa sentire niente. Mi lascia, sì, dico va bene, però punto. Mi spiego? Stamattina l'antifona al primo salmo diceva: fammi sentire il tuo amore, Signore. Questa è la grazia da chiedere oggi. Fammi vedere, Signore, il tuo sguardo, i tuoi occhi che cercano i miei. Vediamo se lo trovo al volo, perché questo è un punto bellissimo, se no ve lo rammento. Avete in mente quando Pietro rinnega Gesù e a un certo punto si dice nel Vangelo che Gesù si volta e cerca gli occhi, lo sguardo di Pietro. Pietro si vede cercato da quegli occhi lì e Pietro scoppia in pianto. La domanda è: quegli occhi lì Pietro, quello sguardo lì Pietro l'aveva visto là, sul monte, la prima volta. Quello sguardo di amore che mi aveva scelto. Lo rivede lì, nel momento in cui lo rinnega, lo rivede che mi cerca e che mi vuole, che gli sono nel cuore anche adesso. Meraviglioso. Cioè, se tu hai dentro questa cosa, se tu lo senti questo amore del Signore per te, dico sì, lo so che il Signore mi ama e va bene, lo so che domani, che stasera il sole va giù e che domani viene su. Sì. Torno al testo della Trasfigurazione, faccio riferimento anche a quello, Marco 9:3. Se rimanete in Marco, ma direi che possiamo rimanere lì, perché dice: Gesù prese con sé. Vedete che c'è sempre questo: Gesù ha preso, ha voluto con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e loro si sono lasciati prendere. Non è scontato che il Signore mi faccia e voglia farmi sentire il suo amore, non è automatico che io lo sento. Che il Signore voglia prendermi e per questo accada. Il lasciarsi prendere è qualcosa che chiama in gioco anche noi. Ecco perché vi dicevo ieri che il sentire non è il sapere, è qualcosa di più, perché chiama in causa la dimensione affettiva. Quindi vi do per la preghiera, e ho finito, vi do queste indicazioni. Ho vivo nella mia vita, nel mio cammino con il Signore, vivo l'esperienza del suo amore, cioè la vivo, lo tocco, lo sento. Se dovessi dire sì qualche volta, in qualche occasione, ma come dire, se devo dire che è qualcosa che appartiene alla mia vita, magari non lo sento veramente così. Qualche volta accade. Ecco, allora io vi suggerirei una seconda domanda: e come mai? Provate a pensarci, come mai? Perché che il Signore vuole farmi sentire il suo amore è certo. Domanda: qualche volta io l'ho chiesto quando non l'ho sentito? No, sono andato avanti lo stesso. Me lo fa sentire, se non piove oggi, piove domani, ma intanto andiamo avanti. E no, perché questo, vedete, Quante volte noi nella preghiera abbiamo chiesto: Signore, fammi sentire il tuo amore. Abbiamo chiesto un sacco di altre cose. Signore, ho bisogno di questo. Signore, fammi questo. Signore, qui. Signore, fammelo sentire il tuo amore. Se non lo chiedo, se questa cosa non la chiedo, vuol dire che questo suo desiderio io non ce l'ho, non è ancora proprio una cosa che per me è essenziale. Mi spiego? Mi faccio capire? È una cosa che se c'è va bene, se non c'è mangio lo stesso, trovo pronto. È un problema se non c'ho da mangiare. Poi se sento o lo sento, se lo sento, o lo sento un po' sì, lo sento un po' no, l'amore del Signore, vabbè, pazienza, domani un altro giorno si vedrà. E no, e no. Se io vivo così vuol dire che dal monte sono scivolata al lago. E attenzione, perché riprendo l'immagine, se rimango impaludato là, poi io vedo che è davvero faticoso riattivare una cosa che dentro è un po', come dire, impaludata e per cui non dà segni di vita, no? L'altra domanda potrebbe essere: l'incontro, il contatto col Signore, la presenza del Signore è qualcosa che mi prende interiormente e affettivamente? Oppure questa esperienza non la percepisco? È chiara la domanda? Ecco, mi fermo qui.